Buongiorno a tutti e tutte. Quest'oggi, come abbiamo annunciato poco fa, facciamo un redazionale specifico core focus sulla Palestina, Italia e Israele e gli accordi tra le nostre università, il nostro governo e l'industria di guerra. Allora, siamo in studio con due studentesse e uno studente. Con loro facciamo innanzitutto una discussione su quella che è stata l'iniziativa alla Sapienza di mercoledì 28 febbraio. E infatti abbiamo organizzato un'iniziativa il pomeriggio che ha visto molta partecipazione. Ci sono stati tantissimi studenti e studentesse, anche qualche collettivo di ricercatori e ricercatrici che sono venuti in Sapienza, e quindi presentiamo un po' i nostri ospiti in trasmissione. Ciao, benvenuti e benvenute.
Ciao.
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 E allora, con loro facciamo un piccolo racconto di quella che è stata l'iniziativa, diciamo. L'iniziativa ha toccato diversi aspetti e tra questi, diciamo, abbiamo raccontato quello che è stato il genocidio a Gaza, soprattutto dal punto di vista della distruzione delle università in quanto istituzione educativa. Proprio c'è stato un bombardamento, se vogliamo, mirato da parte di Israele a molte delle università. Ne parleremo nel dettaglio tra un momento. E poi quello che è stata invece la distruzione degli ospedali, delle istituzioni sanitarie. Anche lì leggiamo quello che è successo, il bombardamento mirato, come un attacco alla sanità tutta, quindi rendere, se vogliamo, la striscia di Gaza inagibile da tanti punti di vista, anche invivibile, diciamo, in un futuro prossimo. Ovviamente è molto difficile, sarà difficile per i Gazawi riniziare una vita normale senza avere le strutture universitarie, senza avere le strutture ospedaliere o ogni tipo di struttura, diciamo, sociale. E leggiamo questo come un attacco proprio mirato da parte di Israele. E allora, di nuovo in voce, siamo qui con Matilde, che intanto ci salutiamo e ringraziamo di essere qui con noi, e ci racconterà un po' di quelli che sono gli accordi tra la nostra università romana, Roma 1, una delle università romane, e l'industria bellica. Un lavoro che fa parte di un costante impegno da parte dei collettivi universitari, quindi è frutto di una discussione collettiva. Prego.
Allora, grazie. Il fatto degli accordi tra l'università e l'azienda bellica è uno dei motivi che ci spinge ad essere particolarmente attivi per la mobilitazione in università a favore della Palestina. In Sapienza sono attive da anni collaborazioni, accordi economici, finanziamenti di ricerca da parte di Leonardo S.p.A., Thales particolarmente, e molte aziende direttamente coinvolte nel genocidio in corso a Gaza. La Leonardo S.p.A. in particolare nell'ultimo anno si è anche fusa con un'azienda bellica israeliana che produce tecnologie di guerra e è attiva in università con un sacco di progetti come Leonardo Labs oppure il progetto Medor, che è attivo in Medio Oriente ed è una delle aziende più presenti nei Career Days, nelle giornate di orientamento, quindi in giornate in cui mette in atto un social washing clamoroso in università, vendendosi come un'università, un'azienda, un progetto volto allo sviluppo tecnologico, scientifico. Infatti c'è in atto una ipocrisia di base enorme, gigantesca, perché i progetti di collaborazione e di ricerca in università hanno solitamente lo scrupolo, dovrebbero essere selezionati in base a un criterio che esclude ogni possibilità di utilizzo dei risultati della ricerca per fini bellici, e questo viene aggirato abilmente con il dual use.
Sì, è una cosa di cui parleremo approfonditamente. Il dual use, magari ci vuoi accennare cosa si intende per dual use?
Il dual use è una manovra per cui effettivamente si possono, i progetti di ricerca vengono spinti come progetti di sviluppo tecnologico non utilizzati a fini bellici. Tuttavia abbiamo l'evidenza dei fatti che ci dimostra che aziende come Leonardo S.P.A. oppure come la Thales sono estremamente coinvolte in progetti di guerra. La Thales, così come la Leonardo, ha avuto una crescita di circa 60% dopo le azioni militari in Ucraina dell'anno scorso, e la Thales anche è coinvolta nelle azioni belliche, nelle operazioni belliche a Gaza, e collabora con la Elbit, un'azienda di sicurezza israeliana, per produrre dei droni, la maggior parte dei droni che attuano una sorveglianza massiccia sulle popolazioni palestinesi, irachene, afghane.
Tra l'altro droni che abbiamo visto anche decollare dalle basi italiane in Sicilia. Infatti, diciamo, non è nascosto il fatto che l'America ha 120 basi NATO sul nostro territorio, alcune di queste si trovano in Sicilia e hanno avuto la funzione di ponte per quanto riguarda le armi che arrivavano dagli Stati Uniti e venivano inviate ad Israele durante questi ultimi mesi, e alcuni di questi droni, di questi aerei, partivano proprio dalla Sicilia, appunto.
Sì, oltre a questo sappiamo che, non so se vuole parlarne Arianna, l'Università La Sapienza è in collaborazione con numerose anche università israeliane attive sul suolo occupato.
Sì, ultimamente si fa sempre più impellente, diciamo, per noi studenti di fronte al genocidio in corso in Palestina, portare avanti le mobilitazioni anche per porre fine a questi accordi che legano le nostre università, in particolare in Italia quella con maggiori accordi con le università israeliane è proprio la Sapienza, che li lega a una serie di accordi che per noi non sono neutri e vanno boicottati, perché l'università israeliane presentano diversi problemi. In primis, il sapere che producono non è un sapere neutrale, ma è intriso di propaganda sionista, e in seguito sappiamo che le università israeliane, la maggior parte, sorge proprio su territori occupati, e sappiamo ad esempio l'università di Ariel, fondata nell'82 su un insediamento del 78, che era fondamentalmente una delle quattro colonie più grandi sui territori palestinesi, si trova su un insediamento che è in continua espansione, e la presenza di queste università su territori occupati vanno proprio a legittimare le espropriazioni delle terre dei palestinesi. Inoltre sappiamo che le università israeliane, appunto, dicevo, non producono un sapere neutro, perché sono totalmente colluse col comparto militare israeliano, e quindi per la maggior parte di queste università partecipano attraverso accordi proprio con il Ministero della Difesa israeliano, e quindi ad esempio posso parlare del Technion, che è l'istituto tecnologico israeliano per eccellenza, situato ad Haifa, che è noto internazionalmente per la sua partecipazione alla ricerca, la progettazione di armamenti tra i più distruttivi che vengono messi in gioco dall'esercito israeliano a Gaza, ad esempio la produzione dei bulldozer D9 che servono per l'abbattimento delle case dei palestinesi, oppure una serie di le fibre ottiche che servono a individuare i tunnel sotterranei, tutta una serie di sistemi missilistici e di droni che continuano ad essere utilizzati a Gaza. E inoltre tutte queste università non fanno che portare avanti la propaganda sionista anche utilizzando borse di studio e dando appoggi economici a tutti gli studenti israeliani che decidono di arruolarsi nell'IDF, e quindi effettivamente di entrare a far parte delle operazioni belliche nei confronti del popolo palestinese.
Tra l'altro ci sono circa 1500 italiani col doppio passaporto, passaporto italiano e israeliano, che si sono uniti ultimamente all'IDF, e hanno fatto un po' avanti e dietro e sono poi ritornati qui in Italia. Quindi insomma, anche sul nostro territorio abbiamo membri dell'IDF che insomma non è che ci fanno proprio ci rassicurano, ecco, sostanzialmente.
E per questo pensiamo non sia scontato, insomma, portare avanti un boicottaggio accademico, perché, ripeto, le azioni che portano avanti le università israeliane sono triplici. In primis, appunto, giustificare, legittimare l'occupazione, l'espropriazione delle terre palestinesi, portare avanti un'operazione ideologica e propagandistica all'interno delle università, quindi un sapere che è totalmente parziale. Possiamo pensare al fatto che nel 2000 nell'università di Haifa uno studente aveva pubblicato una sua ricerca storica su un massacro avvenuto nel 48 in un villaggio palestinese. In seguito a questa pubblicazione la brigata che era stata la brigata israeliana che era stata coinvolta in primis all'interno di questo massacro si è rivoltata, e quindi lo studente è stato espulso e la sua tesi è stata totalmente tolta
dalla circolazione.
Esatto, sì. E in seguito, appunto, diciamolo, non sono università, non sono accordi di ricerca neutri, di collaborazione tra paesi che portano a un sapere condiviso, semplice. Diciamo, le università italiane, appunto, per la maggior parte hanno accordi con i sistemi, il sistema bellico del paese. Quindi è molto importante, se non si vuole essere complici di quello che sta succedendo a Gaza, prendere le distanze da questo tipo di accordi.
E infatti anche su questo accordo tra l'Italia e l'industria bellica ci arriveremo e ci parleremo in maniera approfondita. Ci lasciamo per qualche istante con un primo stacco musicale e ci rivediamo tra poco per continuare a parlare di conflitti e di collaborazione tra il nostro paese, la nostra università e Israele sionista.
يا صاحبي يا حليل زمن نميري زمن الواحد كان ما في ذاته النص الشرد النص الثاني ماتوا ساب البلد ذكرياته وحاجاته وصيت الحاج تدعي ليا في صلاته قتلوا بلدنا قسموا الورثه حلف غسم يدين والنجسه بلدنا طاهره الله حارسها زح من شارع دبارات شرسه دوشكه مدوره جوا الحله ديمقراطيه جوا الفيله اقتل انهب اسرق بالله والدبوك قداتك سله فقل الرئيس جوا بدرومه قلت الحق الناس حيلومه فكل حمدتي وفكل الكاكي فكل اليوم الخلاك باكي جاي طوم مقلوبة فجر الخلاص وكسوبة جرنا سيبنا دروبة الناس دي مرقت مغصوبة وكانت أيام يا وطني زي الأحلام يا وطني كانت أيام يا وطني زي الأحلام يا وطني داير نوم في الحوش داير اشرب من الزير نقا داير اكل بوش اقاشي في شارع النيل بس كويت رويال سافرنا وسبنا الديار ما كان في اليد خيار لكن ربك اختار اصنف دقار في الحفلة الشماعة انا ما بتموت براك بموت معاك الجماعة دي البلد يا صاحبي فتحت اتعلمت احبي يا مطر اصبي وغسل الجروح دي وكانت أيام يا وطني زي الأحلام يا وطني كانت أيام يا وطني زي الأحلام يا وطني فكل الرئيس جوا بدرون
فكل الرئيس جوا بدرون
قلت الحق الناس حيلوم
قلت الحق الناس حيلوم
فكل حمدتي وفكل الكاكي
فكل حمدتي وفكل الكاكي
فكل اليوم الخلاك باكي
فكل اليوم الخلاك باكي
فكل الرئيس جوا بدرون
فكل الرئيس جوا بدرون
قلت الحق الناس حيلوم
قلت الحق الناس حيلوم
فكل حمدتي وفكل الكاكي
فكل حمدتي وفكل الكاكي
فكل اليوم الخلاك باكي
فكل اليوم الخلاك باكي
أيام يا وطني زي الأحلام يا وطني كانت أيام يا وطني زي الأحلام يا وطني
E torniamo in voce con gli 87.9 di Randa Rossa, ancora a parlare di Palestina e università. Vogliamo raccontare un po' di dati innanzitutto. L'iniziativa che è stata fatta il 28 scorso ha parlato anche di uno scolasticidio, cioè proprio un attacco mirato a quelle che sono le istituzioni accademiche e le scuole. Quindi raccontiamo un po' quelli che sono i dati. Sono un po' purtroppo datati, quindi diciamo le cose sono probabilmente anche peggiori di come le raccontiamo al momento, perché questi dati sono all'incirca risalgono a metà febbraio, quindi nelle ultime settimane le cose sono probabilmente anche peggiorate. Comunque Israele ha fatto saltare in aria praticamente tutte le università, non c'è nessuna università rimasta in piedi a Gaza al momento. Il 17 gennaio ha fatto saltare con un'esplosione proprio mirata, che è stata anche ripresa dai canali della BBC, l'università di Al-Isra, e ci sono dei video online che si possono vedere, sarà detonata praticamente, fatta saltare in aria, che di nuovo diciamo non rappresentano ovviamente nessun rischio dal punto di vista militare, quindi ovviamente un attacco a quella che è l'istituzione accademica, a quello che è l'educazione, è un tentativo di rendere quest'area inagibile e anche impoverire intellettualmente la cultura palestinese, perché ovviamente gli studenti e le studentesse palestinesi, finita questa guerra, diciamo, non avranno nell'immediato la possibilità ovviamente di avere un'istruzione, sarà molto complicato, e parleremo anche di quelle che sono le alternative che come compagni, compagne, organizzazioni varie stiamo cercando di mandare avanti, di sostenere in modo da aiutare gli studenti e le studentesse palestinesi. Rispettivamente l'11 e il 19 ottobre l'Università di Scienze Applicate e la facoltà, l'Università Islamica sono state anch'esse bombardate. Il 4 novembre inoltre le forze israeliane hanno bombardato l'Università di Al-Azhar, la seconda università più grande a Gaza, che poi sarà seguita dalla distruzione dell'Università di Al-Quds il 15 novembre. Infine il 10 dicembre sarà bombardata la facoltà di medicina dell'Università Islamica e sono state gravemente danneggiate l'Università di Al-Aqsa e il Palestine Technical College. Oltre all'università sono state anche distrutte praticamente molte scuole, le forze israeliane per esempio hanno anche attaccato le scuole dell'UNRWA, che è l'organizzazione diciamo le forze internazionali per sostenere i rifugiati palestinesi, hanno ucciso 40 persone e ne hanno ferite tantissime altre. Sono migliaia gli studenti che sono stati uccisi dalle forze israeliane all'inizio dei bombardamenti del 7 ottobre, in particolare diciamo di nuovo questi sono dati che risalgono a qualche settimana fa, sono stati uccisi più di 4.300 studenti, feriti all'incirca 8.000 studenti, sono 231 gli insegnanti e gli amministratori che sono stati purtroppo uccisi dalle forze israeliane e più di 750 quelli che sono stati feriti. Di nuovo questi dati sono, ci inorridiscono e ci fanno capire quanto poi effettivamente la forza militare israeliana si sia scagliata contro quello che è proprio un obiettivo specifico, che sono le università. Non raccontiamo i dati riguardo gli ospedali, ma sono purtroppo molto simili, abbiamo visto bombardamenti mirati agli ospedali, abbiamo visto cecchini che uccidevano dottori, abbiamo avuto testimonianze anche durante l'iniziativa in Sapienza di un dottore che lavorava con Gaza, non è al momento a Gaza, ma ci ha raccontato testimonianze dirette di persone che sono state anche torturate, di persone che sono state umiliate pubblicamente, dottori che sono stati fatti spogliare nudi mentre venivano arrestati e cose di questo tipo. Ecco, dal 7 ottobre l'Università La Sapienza, subito dopo il 7 ottobre, si è espressa addirittura in solidarietà di Israele, si è espressa dicendo che dava tutta la solidarietà a Israele, che forniva tutto il supporto necessario a livello intellettuale e politico, mentre dopo 5 mesi di bombardamenti non abbiamo visto nessun atto di solidarietà da parte dell'Università Sapienza nei confronti invece dei palestinesi che continuano ad essere bombardati. E su questo torniamo in voce con le nostre studentesse e studenti e vogliamo un po' chiedere appunto quella che è la posizione che finora l'Università La Sapienza ha preso riguardo queste cose. La rettrice Polimeni per esempio, non so, si è ultimamente espressa, ha preso posizione sulla Palestina, hanno dato solidarietà alla Palestina come hanno fatto con Israele, oppure qual è la situazione?
No, la Sapienza non si è espressa in favore della Palestina né della resistenza né della popolazione civile palestinese che sta venendo massacrata in questo momento. Dopo il comunicato iniziale in supporto agli accademici israeliani, che in realtà non sono mai stati colpiti da nessun attacco, è stato rilasciato soltanto un comunicato successivo in favore di una generica pace, senza però mettere in discussione nessuno degli accordi commerciali, militari, politici, economici che il nostro paese e anche le nostre università intessono con Israele.
C'è stata anche una contestazione di recente, il 5 di marzo, no? Avete organizzato una contestazione in Sapienza. Ci volete raccontare un po' quello che avete fatto?
Allora sì, il 5 di marzo era una data scelta non a caso, perché in concomitanza si svolgeva il Senato accademico nell'edificio del Rettorato, e abbiamo colto come comunità studentesca, come insieme dei collettivi, delle organizzazioni attive in università, questa data, questa occasione per organizzare un raduno alternativo al Senato accademico, un raduno di studenti. Abbiamo attraversato la città universitaria, abbiamo raccolto persone. A un certo punto, passando davanti fisica verso il Rettorato, il corteo era diventato davvero molto nutrito, per chiedere un ascolto al Senato accademico, alla governance dell'Ateneo. Più che un ascolto, in realtà non ci aspettavamo che fosse accolto, ma per far presente che l'università dall'altra parte delle porte del Rettorato, che erano ben chiuse, siamo noi e siamo solidali con la Palestina. Sappiamo cosa sta succedendo in Palestina, sappiamo che è un genocidio, anche se questa parola viene fortemente censurata da parte dell'amministrazione dell'Ateneo, di parte del corpo docenti, della rettrice. Non solo non c'è una posizione a favore della popolazione palestinese e della resistenza, ma si attua un vero e proprio collaborazionismo a questo punto con ciò che il regime sionista sta mettendo in atto, dagli episodi avvenuti nella facoltà di psicologia, dove è finito il corteo, che sono più d'uno. Nella facoltà di psicologia è stata vietata un'iniziativa a stampo antropologico sul massacro in Palestina, perché compariva la parola genocidio.
Vietata dall'Università della Sapienza?
Sì, esatto, dalla presidenza, penso, di psicologia. E sempre a psicologia è presente, visto che prima parlavamo di italiani col doppio passaporto, una studentessa che si è arruolata di recente nell'esercito israeliano, e le è stato permesso da parte dell'università di pubblicare, di far circolare nelle classi, nei corsi, una lettera di sostegno totale alle azioni dell'esercito israeliano e di recriminazione di chiunque esprima solidarietà alla resistenza palestinese. Questi sono atti gravi che ci fanno capire che il posizionamento dell'Ateneo è tanto schierato a favore dell'esercito sionista. Quindi la mobilitazione in Palestina, a partire dall'iniziativa svolta fisica, dal dialogo con Sanitari per Gaza, dal corteo del 5, che è stato un momento importante, è proprio volta a far presente che la componente studentesca, e speriamo di ritrovare riscontro anche nella componente dei ricercatori, delle ricercatrici e dei docenti, non ci sta a questo tipo di narrazione. Il momento del 5 è stato importante perché da lì speriamo di rilanciare. Fra 2 settimane, il 26, ci sarà un nuovo senato accademico e speriamo di rilanciare nuove occasioni, assemblee pubbliche, assemblee di dipartimento, nuovi cortei, nuove contestazioni, per premere davvero tanto. Quello che di concreto possiamo ottenere è effettivamente un posizionamento dell'Ateneo, che sarebbe importantissimo.
Che finora non c'è stato, non anche il 5, quando siete state sotto al Rettorato, avete chiesto di essere accolti. Qual era la richiesta? Di entrare nel Rettorato, oppure?
Volevamo far salire almeno una delegazione di studenti e studentesse con un intervento che riguardasse appunto la richiesta di disinvestimento, di interruzione degli accordi, di presa di posizione e condanna dell'apartheid israeliano.
E siete stati praticamente ignorati?
Assolutamente sì.
Ok, quindi questa è la situazione della Sapienza, che ancora non prende posizione sostanzialmente, cioè nonostante 5 mesi di genocidio, di bombardamenti eccetera, nonostante gli studenti e le studentesse continuino a pressare, a chiedere ogni giorno che ci sia una presa di posizione, la Sapienza si astiene.
No, la Sapienza non prende posizione, anzi la prende in supporto di Israele, come abbiamo visto, ma questo oltre al livello di legittimazione accademica, che è pure molto importante, ricordando che la Sapienza è l'ateneo più grande d'Europa per numero di studenti, e quindi una posizione anche politica e diplomatica della Sapienza ha un forte peso sull'assetto internazionale, e Israele ne ha fortemente bisogno, perché Israele ha bisogno di accordi commerciali e diplomatici con altri paesi, perché non è autosufficiente. Oltre a questa legittimazione si aggiungono degli accordi, come se ne parlava prima, che sono molto numerosi. Ad esempio, gli accordi che ha la Sapienza con 13 diverse università israeliane, che sono accordi quadro, accordi bilaterali di mobilità tra studenti, accordi protocolli esecutivi, accordi interdipartimentali tra dipartimenti Sapienza e dipartimenti israeliani, di cui tra l'altro è molto difficile ottenere informazioni, perché molto spesso non si trova in cosa si sostanziano questi accordi.
Infatti ti volevo proprio chiedere quanto è facile trovare queste informazioni sostanzialmente. Ci sono delle cose sul sito Sapienza che sono pubbliche, ma poi molte cose vanno ricercate proprio andando nel gruppo di ricerca specifico, giusto? E andando a vedere quale tipo di diciamo grant, quale tipo di supporto economico hanno e da dove viene. Cioè, non è semplice, no?
No, non è affatto semplice. Tra l'altro, spesso, siccome questi accordi coinvolgono dei privati, i privati hanno diritto a diciamo, i privati richiedono che non vengano divulgate informazioni a riguardo i tirocini e riguardo le tesi di laurea, perché poi queste porteranno a dei brevetti. E la Sapienza, quello che ottiene da questi accordi è in primo luogo un prestigio per la collaborazione con accademie internazionali, e questa la fa salire nel ranking delle università, ma poi ottiene anche prestigio per la pubblicazione di articoli e di brevetti. E quindi c'è un beneficio tra la governance universitaria e Israele. Gli accordi poi si sostanziano, anche se non si può entrare nello specifico, sappiamo che si sostanziano con tirocini, ad esempio tirocini che la Sapienza mette a disposizione in Leonardo. Con Leonardo ci sono a disposizione anche dei master, delle tesi magistrali, ma poi ci sono delle investimenti nello sviluppo di tecnologie per la difesa europea con Agami e Origami nel progetto EUGuardian. Vediamo poi accordi quadro con Thales Alenia Space, accordi quadro con la Marina Militare Italiana, con il Ministero della Difesa, l'Arma dei Carabinieri, di nuovo con Leonardo, con Thales. Quindi sono molti gli accordi tra l'industria bellica italiana ed europea e la Sapienza.
Sì, e poi diciamo è molto, molto complesso trovarli questi accordi, e da una parte diciamo favoriscono sicuramente quella che è l'università israeliana o l'università italiana in qualche modo per le loro relazioni, però poi vanno anche a penalizzare quelle che invece sono le università palestinesi, perché una cosa di cui si lamenta molto è che l'università palestinese vive un isolamento internazionale, cioè ci sono molte collaborazioni a livello internazionale, non solo con l'Italia, tra Israele e il resto del mondo, mentre ci sono pochissime collaborazioni con le università palestinesi, e questo crea uno, un isolamento internazionale degli scienziati palestinesi, e due, anche una penalizzazione agli studenti e le studentesse che cercano per esempio di fare progetti di ricerca, dottorati o quant'altro all'estero per esempio, quindi non avendo i loro professori palestinesi delle collaborazioni stabilite e durature con le università internazionali, è molto più complesso per questi studenti andare a fare periodi di studio all'estero che sono spesso molto formativi, e poi riportare le loro conoscenze in terra propria e arricchire diciamo l'educazione anche locale di quelle che sono le esperienze all'estero. Quindi un altro appello che ci poniamo come studenti, studentesse, scienziati in genere o comunque universitari, è quello di rompere questo isolamento con le università palestinesi, cercare di coinvolgerle di più, cercare di stabilire relazioni e collaborazioni con queste università. Noi ci fermiamo un altro piccolo momento per un altro break musicale e torniamo tra poco in voce.
You think that you're the man? stop. What the hell are you talking about? Get my pretty name out of your mouth. We are not the same with or without. Don't talk about me like how you might know how I feel. Top of the world, but your world isn't real. It wasn't ideal. So go have fun. I really couldn't care less, and you can give him my best, but just know I'm not your friend or anything. To put your name next to mine, we're on different lines. So I wanna be nice enough, they don't call my bluff. Cause I hate to find articles, articles, articles. Rather you remain unremarkable. Interviews, interviews, interviews. When they say your name, I just echo. Did you have fun? I really couldn't care less, and you couldn't give them my best, but just know I'm not your friend. I'm sorry. I don't think I could tonight. I'm not your friend.
Torniamo in voce dagli 87 e 9 di Ridonda Rossa, sempre a parlare di Palestina e accordi tra il nostro paese, la nostra università e l'industria bellica, ma anche di repressione, diciamo, perché la nostra università non lascia sempre la libera espressione e la libera parola all'interno delle mura universitarie. Infatti abbiamo nominato poco fa che c'è stata un'iniziativa a psicologia che è stata vietata, repressa, e vogliamo un po' approfondire quella che era stata quella giornata con una studentessa qui in radio.
Sì, allora, insomma, abbiamo parlato un po' del corteo del 5, abbiamo detto che uno degli obiettivi dopo il senato accademico per portare la voce di noi studenti al fianco del popolo palestinese contro ogni tipo di complicità della nostra Ateneo con Israele, il secondo obiettivo era appunto arrivare alla facoltà di psicologia dopo che qualche giorno prima avevano vietato un'iniziativa proposta dagli studenti che riguardava diciamo uno sguardo antropologico sulla la questione in Palestina, e purtroppo il titolo dell'iniziativa comprendeva la parola genocidio, cosa che evidentemente il dipartimento ha considerato troppo inopportuno, vietando quindi l'iniziativa a meno che non ci fosse stata una controparte sionista. Io non penso sia necessario invitare una controparte sionista a un'iniziativa sulla Palestina. E fatto sta che dopo il corteo siamo arrivati dunque a psicologia per riprendere parola su questo terribile episodio di censura che diciamo vediamo essere all'ordine del giorno all'interno della nostra università. E la situazione che ci siamo ritrovati di fronte è stata un enorme schieramento delle forze dell'ordine di fronte all'entrata di psicologia, e che non facevano né entrare gli studenti né uscire. Abbiamo assistito quasi a un sequestro di persona, perché c'erano una quantità di studenti che erano dentro al cancello e chiedevano di uscire, le forze dell'ordine non li facevano uscire. Noi nel frattempo
un sequestro di persona praticamente.
Sì, fondamentalmente sì, tutto questo di fronte alle telecamere, ma tranquillamente. E ci abbiamo messo anche un po' a entrare, perché giustamente volevamo riprendere parola all'interno dei nostri spazi universitari. e tutto questo non ci voleva venire concesso. Alla fine siamo riusciti a entrare e prendere il nostro spazio per condurre un'assemblea sulla questione. E dicevo che gli episodi di censura sono all'ordine del giorno perché ad esempio 2 anni fa, anche dove studio io a Villa Mirafiori, abbiamo assistito a un divieto di portare avanti un'iniziativa in cui avevamo chiamato Amnesty International per parlare del loro report che si basava su dati empirici, scientifici, per dimostrare come lo Stato israeliano porti avanti una politica di apartheid nei confronti del popolo palestinese. Ecco, la sera prima di questa iniziativa ci è arrivata una chiamata e ci hanno detto che questa iniziativa non si poteva fare perché non c'era la controparte. E, diciamo appunto da diversi...
L'unico modo praticamente per l'Università Sapienza per fare queste iniziative autorizzate è quella di avere una controparte,
sì.
Ciò detto, però, diciamo mercoledì 28 febbraio invece siamo riusciti a fare un'iniziativa senza la controparte, un'iniziativa che ha visto la partecipazione anche di molte voci palestinesi, diciamo, quindi questo che dici è vero ed è grave, però diciamo si riesce anche un po' con un po' di mobilitazione invece a muoversi e cercare di avere iniziative che siano politicizzate in una direzione solamente, no?
Sì, questo sicuramente.
La questione della repressione poi non è solamente italiana, giusto? Cioè, abbiamo visto molte cose simili che sono avvenute anche al di là dell'oceano sostanzialmente. Uno dei casi forse più pesanti da questo punto di vista è quello che succede in America, che a livello di repressione diciamo non si fanno parlare dietro da nessuno, se vogliamo. E in America abbiamo visto non solo per esempio presidenti di interi college che sono state dimesse dalle loro posizioni per aver permesso, come abbiamo visto per esempio ad Harvard, aver permesso che gli studenti nel campus e le studentesse potessero protestare a favore della Palestina, ma ci sono anche cose più gravi come il licenziamento di professori da diversi campus universitari, dalla New York University, da Columbia, fino a notizie ultime di qualche giorno fa, violazione della privacy per esempio. Cioè il campus universitario della Columbia, che è uno dei più famosi diciamo in America anche a livello di ranking, si è scoperto che stava praticamente spiando attraverso la wifi del campus, quindi la rete wifi, quelle che erano le comunicazioni o tutta la trasmissione dati che c'era tra gli studenti nel campus, con lo scopo di andare a trovare, a capire quelle che sono diciamo le informazioni che vengono scambiate anche privatamente dagli studenti dei collettivi che mobilitano e aggregano intorno alla questione della solidarietà per la Palestina. Ecco, questa è una cosa gravissima perché insomma vede la violazione della privacy ad un livello micro, a un livello piccolo diciamo del singolo individuo per poi avere un controllo sociale, e forse diciamo questa cosa ci può riportare anche a delle riflessioni sul dual use, che sono quelle della tecnologia che spesso vediamo. Non so se volete aggiungere qualcosa su quelle che sono diciamo gli usi di oggi sul dual use delle tecnologie appunto civili che vengono utilizzate per esempio per scopi militari. You say you know about the Zionist lobby, but you put money in their pocket when you're buying their coffee.
Sì, senz'altro ci sono molte tecnologie che possono essere utilizzate a scopi civili e a scopi militari. Ad esempio, io che sono un dottorando in fisica alla Sapienza, ho assistito ad un seminario tenuto da Leonardo in cui venivano utilizzate trasmissioni di singolo fotone, che sono anche diciamo materia di studio molto interessante a livello di fisica fondamentale, per costruire dei detector per ottenere informazioni su persone dietro un ostacolo, e questo ha una diretta applicazione militare, ma dalla presentazione di Leonardo non veniva neanche nascosto perché erano presenti gli omini con i soldati e i carri armati all'interno di una presentazione rivolta a dottorandi Sapienza che non sono in nessun modo coinvolti con produzioni belliche. Questo per fare un esempio del dual use. Don't get offended by facts, try and listen.
plenty of rabbis that agree with me. It's your choice what you do with this message. Don't get it confused, I view this from a human perspective. How many more resolutions have to be violated? How many more?
Per concludere, penso che sia molto importante rilanciare questa mobilitazione. Infatti, come studenti Sapienza ci stiamo mobilitando, stiamo raccogliendo informazioni sulle aziende belliche, su questi accordi. Vogliamo assolutamente tagliarli, e siccome danno una legittimità importante a ciò che sta avvenendo in questo momento. E quindi ricordiamoci innanzitutto, già dall'evento del 28, dal corteo del 5, abbiamo visto che la partecipazione studentesca di ricercatori e anche di docenti è molto forte, perché questo aspetto è molto sentito dalla comunità accademica Sapienza. E ciò che dobbiamo capire è che con l'organizzazione è possibile ottenere dei risultati concreti a riguardo, come è stato fatto in altre università. A un'università in California, ad esempio, solo la settimana scorsa sono stati disinvestiti $1 milione in fondi in accordo con aziende belliche e aziende israeliane. E quindi questo ci fa capire che è possibile organizzarsi per ottenere qualcosa, e noi lo stiamo facendo e sappiamo che è possibile farlo, perché in Sapienza è fortissima la solidarietà con la popolazione palestinese.
Y si un día de junio del año 77, planeta Mercurio y el año de la serpiente, signo patente tatuado y en mi frente, que en el vientre de mi madre marcaba el paso siguiente. Nacer llorar sin anestesia en la camilla, mi padre solo dijo es Ana María. Sí, sería el primer llanto que me probaría, que mandó las heridas y dándome la batería. Solía ser entonces como un libro abierto, pero leí la letra pequeña del texto, como un arquitecto construyendo cada efecto. Correcto, incorrecto, se aprende todo al respecto. Saber que algunas personas quieren el daño, subir peldaño toma tiempo, toma año. Con mi peluche mirando lo cotidiano, dibujos transformaban el invierno en gran verano. Papá me regaló bajo mi insistencia un juego que trataba de compartir la solvencia, pero en el patio hicieron la competencia. Fue cuando sentí mi primera impotencia. 1970 y 1970 y 1970 1977. No me diga no, no lo presiento. Que cambia lo hará diferente en el año que nace la serpiente. 1977, no me diga no, que no lo presente. Todo lo que cambia lo hará diferente en el año que nace la serpiente.
E torniamo subito in voce con una corrispondenza che abbiamo da questi microfoni. Pronto, ci senti?
Sì, pronto, sì, ciao, vi sento bene. Allora, guarda, io sono Flavio e mi volevo agganciare con una considerazione che era stata compiuta proprio in conclusione della trasmissione pochi minuti or sono, ovvero della difficoltà di organizzare iniziative di controinformazione all'interno dell'università. Io faccio parte di un comitato, il comitato si chiama CORI, si occupa, diciamo, di carcere in Italia, diciamo di carcere in generale, nelle diverse forme in cui si declina questo argomento. E chiaramente con la guerra in corso, con lo sterminio in corso da parte di Israele nei confronti dei palestinesi, e abbiamo pensato di concentrare la nostra attenzione sulla prigionia politica palestinese in Israele, a partire dal caso di Khaled, a finire col caso di Annan, proprio in generale, proprio sì, quale sia la forma, quale sia l'atteggiamento, quale sia la modalità, quale sia il ruolo del carcere all'interno di una politica di sterminio e di genocidio. E abbiamo tentato di realizzarla all'università, abbiamo immaginato di invitare diversi soggetti ad interloquire, e, ad esempio un avvocato di Adamer, che anche lui ha subito il carcere e che poteva restituire. Adamer, per chi non lo sa, è un'associazione che si occupa di prigionia politica palestinese in Israele, palestinese come associazione, e poi c'era una ricercatrice italiana e attualmente residente in Francia. Per quanto riguarda invece la specificità delle donne detenute, donne palestinesi detenute nei carceri israeliani, poi vi erano chiaramente degli interventi che avremmo voluto realizzare, però chiaramente tutto questo anche con la necessità di invitare persone forse anche dall'estero o comunque da altre città italiane, chiaramente prevede la possibilità di essere certi della realizzazione dell'evento e non affidarlo al singolo momento di mobilitazione nella giornata ai fini della possibilità di realizzare anche l'iniziativa, per cui poterla pubblicizzare e non magari vederla impedita all'ultimo minuto da una presenza massiccia di magari di poliziotti o qualsiasi altra forma che renda difficoltosa la realizzazione, proprio la, certo, la possibilità di svolgerla.
Certo.
Per cui quello che noi ci siamo affidati nel tentativo, siccome pensiamo che l'università sia uno dei luoghi privilegiati sia per contaminare, per portare questi argomenti a chi, oltre perché la Sapienza certamente è molto empatica con quello che si è dimostrato comunque di avere grande vicinanza alla tematica, sia perché comunque riteniamo, la valutazione è stata quella di ritenere che i soggetti giovani siano quelli maggiormente coinvolgibili all'interno di questa iniziativa. E la difficoltà è enorme, perché appunto anche a noi in prima battuta ci è stato imposto un contraddittore e non l'abbiamo accettata, per cui siamo andati alla ricerca di professori tra virgolette vicini alla tematica che potessero richiederla senza imporci questo capestro, e imbattendoci anche lì in forme estremamente difficoltose di realizzazione, con tempistiche lunghissime anche semplicemente per ottenere risposte, professori che intendono mettere bocca anche sul contenuto dell'iniziativa, per cui sostanzialmente modificandola rispetto a quella che è la proposta che i promotori avrebbero voluto svolgere e dibattere, e per cui mi sembrava molto importante la questione proprio sull'agibilità politica all'università, sull'agibilità di un pensiero critico che possa trovare accoglimento all'interno delle facoltà, all'interno della città universitaria, e che attualmente se c'è una risposta vi prego fornitela, perché appunto è una ricerca che abbiamo provato a compiere nell'ultimo almeno mese e mezzo senza ancora aver avuto la sicura disponibilità di un giorno, di una data in cui parlare di tutti questi argomenti che riteniamo che siano certamente non fondamentali, visto quello che sta avvenendo sotto gli occhi di tutti a Gaza e in Cisgiordania, però certamente la questione della detenzione sia amministrativa sia politica, sia la violazione dei diritti umani che avviene, la tortura nelle carceri, gli omicidi che avvengono in carcere, siano tutti argomenti che sono una quota parte, diciamo, di questa politica di apartheid, di questa politica di annessione, di questa politica di espulsione e allontanamento, diciamo, dei nativi, della popolazione palestinese dalla loro terra.
Assolutamente, penso che siamo molto molto d'accordo su questa questione, che la prigionia, il carcere in generale viene utilizzato dappertutto in tutte le società, ma specialmente in questo conflitto, come un ulteriore mezzo di repressione e di controllo, no? Tanti sono anche i bambini molto giovani in Palestina che vengono arrestati con amministrazione detentiva senza ne avere nessun tipo di processo, che è praticamente una misura che non so se esiste al di fuori di Israele, però che diciamo le persone vengono arrestate senza nessun tipo di accusa e poi ogni sei mesi si può rinnovare, diciamo, la persistenza in carcere. Quindi
sì,
sicuramente
questa detenzione amministrativa, noi abbiamo CPR in qualche modo,
sì, sì.
Assomigliano a queste,
certo,
forme di detenzione senza reato. Sì,
certo.
Sì, assolutamente,
assomigliano,
certo,
assolutamente. Io non penso che abbiamo una risposta purtroppo riguardo a come fare, se non quella di provare a chiedere una data, ovviamente magari col supporto dei collettivi che sono. Voi la pensavate in Sapienza questa iniziativa?
Noi guarda, e speriamo di in qualche modo aver trovato una quadratura per il 22, e sempre che ci venga confermata dovremmo aver trovato diciamo, la formula per individuare un'aula dove poterla tenere e poterla pertanto anche pubblicizzare e impegnarci. Ad esempio c'è questa ricercatrice italiana in Francia, avremmo avuto piacere ad averla presente, per cui anche immaginare ad esempio di poterle prendere semplicemente il biglietto aereo per giungere a Roma. E certo, chiaramente più le iniziative sono articolate, più tendono all'approfondimento, più coinvolgono soggetti magari esperti di singole materie, di singole frazioni di ragionamento, e più c'è la necessità comunque di garantire che quell'iniziativa venga realizzata e che non sia magari vanificata.
No, è chiaro, lo capiamo questo. Il consiglio che mi sento di dare, diciamo, per la nostra esperienza è quella di, le iniziative poi vanno formalizzate comunque attraverso gli organi istituzionali dell'università, dove chiedono spesso anche dei dettagli precisi su chi interverrà e di cosa parlerà, il titolo dell'iniziativa, eccetera. Quindi magari il consiglio che mi sento di darti è assicurarvi che poi l'approvazione venga, scrivete tutto nel dettaglio, in modo che se c'è poi un rifiuto si viene a sapere sin da subito, non dovete poi bloccare l'iniziativa all'ultimo, specie se avete ospiti internazionali che vengono con l'aereo. Ecco, questo mi sento di dire. Però rilanciamo,
sì, certo, però
microfoni.
Capisci che significa tutto questo?
Certo.
No, vuol dire che non c'è alcun rapporto di forza da parte della componente studentesca e che ha rimesso tutto al, non so, all'opportunità politica, che non so chi sia il soggetto deputato a decidere. È chiaro che è una grandissima limitazione proprio del sapere, della conoscenza, dell'accesso alla conoscenza e all'informazione per gli studenti e le studentesse che dovrebbero essere i fruitori di questa iniziativa.
Siamo d'accordo, assolutamente. Quello che dicevo prima, di cercare di contattare i collettivi universitari, proprio perché spesso queste cose poi avvengono se si hanno i rapporti di forza, come giustamente dicevi, e quindi magari avere un supporto locale come quello dei collettivi, che comunque hanno i loro rapporti di forza all'interno dell'università e possono esercitare pressione, è sicuramente una garanzia in più al successo dell'iniziativa. Ecco, quindi magari il mio suggerimento è quello. E anche
sì, ma guarda, sono coinvolti almeno una quota parte, ne sono anche coinvolti, ma nonostante questo, il problema è che nonostante questo non si riesce a arrivare. Va bene, niente, semplicemente una testimonianza, prendiamo quello che ho voluto.
Grazie mille, grazie per parlare di carcere e di repressione all'università, e penso che questi microfoni siano sempre aperti per iniziative di questo tipo. Qualora verrà confermata, noi ce lo auguriamo, pubblicizzatela anche attraverso questi microfoni, insomma, assolutamente.
Senz'altro.
Grazie,
grazie,
ciao.
Grazie mille, grazie a voi. Ciao, grazie. If I was gold before you, if I was gold before you, now I'm your Mercury. If I was gold before you,
Yom HaFalestine, Habibti, Inti, Hopti. Tell me, can we bring killing kids, locking them up and making them feel motherless. Then they release them to despair. Depression, suppression, oppression. All the motherfucking pressures and you can't breathe the air. And Gaza, the people can't bear. Locked and loaded and I'm running, never lie down. I smell illegal phosphorus up in the sky now. In their heart I know they'd rather see us die now. Dear Lord, can you please give us a sign now? We tied down, apartheid is right now. We cry now for basic human rights now. No time to fright, we fight right now. Take it to the streets cause our light shines bright now. I miss my mama Palestine. Palestine's always on my mind, my mind. Can you free my mama Palestine? She's done nothing to deserve this crime. I'm really looking for a peaceful resolution, but it must come from all the people that are looting, steady shooting at my sister and my brethren. Like a coward on a rooftop of the settlement. Bang, bang, who's that? Breaking down my fucking door. The IDF and they're screaming fucking hit the floor. They took my dad and they call my mama fucking whore. I'm 10 years old and I don't know what they took him for. This the life of a Palestinian in the West Bank and Gaza Strip. If you ain't feeling my people's pain, you can miss me with this shit. Really out on a mission, pay attention to these wise words. We didn't ask for you punk ass supervisors. Vicious colonizers, all you do is lie first. On the TV to American sympathizers. In reality, the situation's different. The Muslims and the Christians suffer from the same system. We're occupied behind the concrete wall. I'd rather die than live my life beneath y'all. I miss my mama Palestine. Palestine's always on my mind, my mind. Can you free my mama Palestine? She's done nothing.
Torniamo in voce dagli 87.9 di Radio Onda Rossa ancora e continuiamo a parlare di questa iniziativa che abbiamo sviluppato in Sapienza qualche tempo fa, un'iniziativa che prendeva in considerazione gli accordi che ci sono tra le varie università italiane, in particolare la Sapienza e l'industria bellica. E diciamo, in questa iniziativa c'era anche un compagno di un collettivo di Venezia che ha portato il suo contributo, è venuto a Roma e ha costruito anche con noi l'iniziativa, a cui diamo il benvenuto in voce. Ciao Andrea, ci senti?
Ciao, sì, ciao a tutti e a tutte.
Ciao, grazie per essere qui con noi oggi. Niente, volevamo un po' sapere, diciamo, ridiffondere da questi microfoni quello che era stato il contributo del vostro collettivo appunto a questa iniziativa, di cosa ci avete parlato, avete toccato diversi argomenti, quindi se ci vuoi fare un riassunto di quello che è stato il vostro intervento.
Certo, volentieri. Prima di tutto, insomma, grazie per lo spazio che ci avete dato a quell'assemblea per parlare, insomma, di quanto succede alle nostre latitudini del nord-est e anche adesso. Faccio una breve genealogia dell'ordine di ragionamento che abbiamo sviluppato, poi insomma vediamo dove finire. Molto semplicemente, noi a Venezia, insomma, abbiamo visto dal 7 ottobre la mobilitazione universitaria in maniera molto interessante, cioè molto positiva, si vedeva una grande partecipazione studentesca e anche una grande costanza nelle iniziative, nelle piazze. Però quello che noi abbiamo notato, quantomeno dalle nostre parti, è che è un tema molto ricorrente durante questa mobilitazione, era appunto quello degli accordi tra università e guerra, però guardandoci intorno, diciamo, in quello che si può definire un movimento studentesco in solidarietà alla Palestina, ci sembrava che mancassero un po' i dati di fatto, cioè di concretizzare questi accordi. Quindi noi un po' da questa mobilitazione, per cercare di darci un contributo nostro da collettivo autonomo di Venezia, insomma, abbiamo scritto questo opuscoletto che si concentrasse sugli accordi che ci sono tra l'Università di Venezia e il mondo della guerra, che noi però non vediamo solo come la guerra guerreggiata all'estero, ma anche quella che si può definire la guerra interna, quindi la gestione degli apparati di controllo e repressivi. Ca' Foscari, che è l'università che noi facciamo, non è particolarmente centrale in questi accordi, perché insomma, diciamo che prima di tutto la nostra rettrice Tiziana Lippiello fa parte del comitato scientifico di MEDOR, che appunto è quell'apparato, insomma, accademico di Leonardo per finanziare progetti di ricerca e ricevere legittimità. E poi ci sono dei master con la Marina Militare e anche delle scuole estive, dei master con la polizia locale per la gestione del controllo e della repressione a Venezia, e poi Venezia ha un ruolo, cioè Ca' Foscari ha un ruolo molto importante nello sviluppo della giustizia preventiva, è una delle prime università che ha preso parte a questo bando fatto tra le università italiane e il Ministero della Giustizia, che si chiama Unifor Justice, che in cui ci sono dentro anche varie altre università, tra cui quella di Bologna, di Parma, mi pare. Però ecco, diciamo che i rapporti principali tra Ca' Foscari e la guerra sono questi. Ca' Foscari, non avendo nessun tipo di dipartimento informatico o un dipartimento particolarmente rinomati in questi diciamo, argomenti, non è che svolge un ruolo centrale, come invece può essere l'Università di Trento, che noi comunque certo, conosciamo dei compagni e delle compagne che ci stanno dentro, in cui ad esempio il dipartimento di ingegneria è molto importante, perché ha delle collaborazioni dirette con Israele tramite la fondazione Bruno Kessler. E quindi nulla, questo è stato un po' il punto di partenza, quindi cercare insomma di concretizzare appunto dei discorsi che però appunto a Venezia non è che fossero, diciamo, particolarmente centrali in quanto sta succedendo, però noi abbiamo cercato di partire da quest'ordine di ragionamento, quindi cercare appunto di vedere quali legami ci sono tra l'università e il mondo bellico, per poi però cercare di ampliare lo sguardo, cioè ci siamo interrogati oltre che, cioè più che altro sul perché di questa esistenza, cioè del perché università e mondo bellico sono legati così a doppio filo in maniera abbastanza esplicita in questo contesto. E quello che noi abbiamo provato a sviluppare come ragionamento è quello di leggere questi rapporti dentro una fase temporalistica, cioè una temporalità del presente che viviamo, che per noi, insomma, dallo scoppio della guerra in Ucraina e dall'inesprimento dell'oppressione sionista nei confronti del popolo palestinese, è una temporalità che ha al proprio orizzonte e al proprio anche presente più ravvicinato la guerra come, insomma, appunto
punto centrale, diciamo,
più probabile, esatto, più, sì, più centrale, insomma
è un presente di guerra, purtroppo, praticamente, cioè, sì, è quello che stiamo, sì, sì, andando verso sostanzialmente. Senti, voi avete fatto anche molto lavoro sulla questione del dual use, no? O comunque riflessioni, ragionamenti su quelle che sono le tecnologie civili e tecnologie di guerra, vero?
Sì, esatto, noi appunto proprio da questo opuscolo insomma ci siamo avvicinati, abbiamo scoperto insomma appunto un po' il concetto del duplice uso della ricerca, che viene spiegato molto bene nel libro Università e militarizzazione, che è scritto da Lancione, che è un professore del Politecnico di Torino, che appunto si concentra sul fatto che la ricerca universitaria abbia questa caratteristica duplice, cioè che può essere utilizzata sia in contesti civili sia in contesti militari. E questo, secondo noi, è appunto, oltre che essere una caratteristica propria della ricerca in questo momento, che appunto è, come dicevo prima, una caratteristica propria della temporalità che viviamo, cioè il fatto che la ricerca collabori sia con insomma, istituzioni civili che, diciamo, aziende militari, è sintomo di una mobilitazione totale verso la guerra, cioè la guerra che ci si delinea davanti non ha scenari in cui noi verremo chiamati e mandati al fronte, ha scenari però in cui tutta la popolazione sarà coinvolta per una mobilitazione totale e generale verso la guerra. E la ricerca non è esclusa, cioè l'università sarà, ed è già adesso, ma ancora di più, sarà un tassello fondamentale di questa mobilitazione generale verso la guerra, e il duplice uso ne è sintomo, cioè il fatto che appunto la ricerca in questo momento storico venga utilizzata sia per fini civili sia che per fini militari dimostra quanto appunto i due mondi si stanno andando a erodere, cioè la distinzione tra il civile e il militare si sta andando a erodere.
Diventa sempre più labile, sempre più labile,
sì,
diciamo.
Esatto, cioè l'esempio più semplice su cui noi ancora dobbiamo lavorare molto, però su cui vari compagni, varie compagne già iniziano a scrivere, è il concetto di smart city, nel senso che le città intelligenti, le cosiddette città intelligenti, tra cui Venezia compare come una delle prime, perché Venezia, per la presenza della smart control room con l'introduzione del ticket d'accesso tra letteralmente un mese, viene definita una smart city. Qual è il concetto alla base delle smart city? Le smart city sono quelle città che per un utilizzo molto insomma accentuato di varie tecnologie, come possono essere appunto celle telefoniche, telecamere, intelligenza artificiale, internet delle cose, sono delle città che appunto integrando l'utilizzo delle tecnologie sono caratterizzate dall'interoperabilità, cioè dal fatto che possono diciamo utilizzare queste tecnologie diffuse sul territorio come in contesti civili, come può essere adesso, che però possono appunto essere intercambiabili, interoperabili in un contesto di guerra. L'esempio ovviamente molto tirato, molto esagerato, però insomma secondo noi che può essere un esempio di questo discorso è il fatto che Venezia in un contesto civile come quello attuale viene definita una smart city proprio perché c'ha un forte utilizzo di tecnologie che sono soprattutto celle telefoniche, conta persone lungo le calli di Venezia e le telecamere che vengono tutte gestite dalla smart control room. Ecco, Venezia è una smart city e anche Hebron, che è una città in West Bank,
Cisgiordania.
Sì.
Ha anche caratteristiche simili, anche Hebron, diciamo, sì. Comunque forse molto peggio di quello che è Venezia adesso, però magari
sì, no,
lo vuoi raccontare, diciamo. Hebron è una città sì. Che ha, diciamo, oltre ai vari check-in, per esempio, tante telecamere che vengono alimentate o supportate da riconoscimento facciale con l'intelligenza artificiale, proprio per riconoscere i palestinesi che potrebbero costituire un pericolo, no? Ci sono addirittura dei colori, no? E tu, ogni palestinese
sì, esatto.
Ha un colore associato. Raccontaci brevemente, diciamo, quello è uno degli utilizzi della tecnologia civile poi per scopi militari, perché quello è riconoscimento facciale, non ha niente di militare a prescindere, però viene poi impiegato per scopi militari.
Sì, esatto, cioè Hebron è l'unica città in cui i coloni israeliani si sono proprio insediati all'interno della città e con la scusa ovviamente fittizia di garantire la loro sicurezza. Israele insomma ha creato ad Hebron, definendola appunto la prima smart city proprio per questi meccanismi, ha creato circa 25-26 checkpoint militari che sono oltrepassabili dai palestinesi in base appunto a delle telecamere che a riconoscimento facciale che tramite l'intelligenza artificiale ad ogni palestinese affiancano un colore che sono, mi pare, verde duro,
giallo, rosso, sì.
Esatto, in base a chi è il palestinese in caso, e permettono o negano l'accesso e il superamento di questi checkpoint che sono diffusi nella città di Hebron in zone vitali per i palestinesi. C'è un palestinese che magari prende parte a una manifestazione, a comunque un momento di protesta contro l'occupazione sionista, viene riconosciuto come pericoloso terrorista, gli si affibbia il colore rosso, e se magari un giorno deve andare in ospedale c'è un checkpoint di mezzo, tramite l'utilizzo di queste telecamere a riconoscimento facciale e intelligenza artificiale, il checkpoint lui non lo potrà oltrepassare, certo. Quindi gli viene negato.
Può diventare più complicato, diciamo, muoversi all'interno, sì. All'interno della città. Andrea, un altro ragionamento ci siamo fatti riguardo le smart cities è proprio invece sulla potenziale ricostruzione di Gaza, no? Si parla, almeno gli israeliani già parlano di volerla ricostruire, la ricostruiranno a loro modo, ci saranno le villette sul mare, eccetera. Ovviamente un altro tentativo di conquista coloniale di una terra che appartiene nativamente ai palestinesi, però una delle preoccupazioni che ci sorge è quella che proprio se questo, diciamo, progetto di ricostruzione dovesse davvero avvenire anche per mano di Israele, potrebbe proprio essere una nuova Hebron, cioè la Gaza potrebbe essere concepita con tecnologia dual use, con riconoscimento facciale, telecamere, e utilizzare proprio questi concetti di smart cities che stai nominando per potenziare il controllo sociale e anche militare della popolazione palestinese che vive a Gaza.
Sì, esattamente. Appunto, cioè, secondo me e secondo i ragionamenti che facciamo qua nel nord-est, insomma, è molto importante capire cos'è l'entità sionista. Cioè, Israele non è un evento, cioè quanto è successo in Palestina non è un evento, ma è un sistema, cioè il sistema è Israele. Perché si dice questo? Perché quello che fa Israele nei confronti della popolazione gazawita e palestinese in generale è di creare un campo di sperimentazione a cielo aperto dove appunto gli interessi occidentali possono sperimentare le loro tecnologie, e come dici te giustamente, la ricostruzione di Gaza ne sarà l'esempio più concreto, cioè quello che, come verrà ricostruita Gaza, sarà un laboratorio a cielo aperto per creare delle città con delle caratteristiche tecnologiche che noi facciamo sicuramente fatica ad immaginare, perché macchinate da persone insomma disumane, però il significato di quanto succede secondo noi è questo, cioè
quindi sicuramente c'è da tenere sotto controllo quello che succederà lì, e sicuramente sì, da, diciamo, come studenti e studentesse, un po' per tornare alla discussione che ci ha mosso da principio a lavorare insieme, sicuramente lavorare di più alla comprensione di quanto queste tecnologie possano avere un uso dual use, un uso civile che poi diventa militare, a monitorare sia le nostre città che le città invece in Palestina. Andrea, ti vorrei chiedere invece di ricordare una cosa che accadrà oggi pomeriggio, un corteo che, diciamo, non è direttamente legato alla Palestina, ma ha sicuramente dei punti in connessione, se ci vuoi parlare di questo appuntamento, sì, che ci sarà.
Sì, appunto. Sì, allora qua tra Trento e Verona, diciamo nel Triveneto, nel nord-est, tra meno di una settimana, il 13, 14, 15, ci sarà il G7 sull'intelligenza artificiale, quindi vedremo insomma una passerella di ministri delle infrastrutture, dello sviluppo tecnologico e di quelle di quegli ambienti là, diciamo, insomma venire a Trento, a Verona, a dire insomma quanto l'intelligenza artificiale, le tecnologie ci possono servire, ci possono essere utili per salvarci. Faccio solo un piccolo appunto per tornare sempre sul duplice uso, appunto in questa settimana qua tra il Trentino e il Veneto sentiremo le lodi dell'intelligenza artificiale. Il genocidio che sta compiendo Israele contro la popolazione gazzawita è alimentato anche dall'intelligenza artificiale, perché l'esercito israeliano usa algoritmi di intelligenza artificiale che vengono chiamati
l'algoritmo Gospel, no? Che ha identificato, esatto, diciamo, i terroristi tra virgolette in maniera più veloce di come potrebbe fare un umano. Si vantavano, esatto, tanto di fare questa cosa, e poi lì vabbè, ci sarebbe, dovremmo fare una trasmissione a parte su questa cosa, forse sì, la faremo sì, successivamente.
E quindi proprio per questo, cioè proprio per insomma creare una contronarrazione che sia reale, oggi alle 3 in Piazza Duomo, che è la piazza centrale di Trento, ci sarà un corteo per portare anche una voce alternativa, cioè se le istituzioni, i vari organi del governo insomma vogliono dipingere questa intelligenza artificiale come il nuovo strumento della vita, è importante prendersi le strade, prendersi gli spazi per dire che ora come ora l'intelligenza artificiale ha portato alla morte di migliaia di palestinesi, sta collaborando con l'apartheid automatizzato di Hebron, il genocidio algoritmico degli ultimi mesi. Quindi, sì,
è una tecnologia diciamo che si presta molto al dual use, no? Rispetto a tante altre, sì, tecnologie, sì, questa si presta molto a un utilizzo militare, come per esempio anche le telecamere che le abbiamo viste utilizzate in tutte le metropoli europee, ma anche oltre l'Europa, di controllo sociale. Questa anche è una tecnologia che si presta molto. Senti, noi siamo un po' lunghi con i tempi, quindi ti chiederei di chiudere, non so se c'è qualcos'altro che vuoi dire, poi ti ringraziamo e ti salutiamo ancora per il contributo, e magari faremo un'altra trasmissione di nuovo più con un focus sul dual use delle tecnologie.
Sì, sì, molto, molto volentieri. Io ho più o meno detto tutto quello che dovevo, mi pare, insomma, quindi grazie a voi per lo spazio, insomma.
Grazie a te, ci sentiamo presto allora. Grazie ancora.
Dai, ciao a tutti. Palestine, Ramallah, West Bank, Gaza. This is for the child that is searching for the answer. Wish I could take your tears and replace them with laughter. Lonely Palestine. While we listen to tunes made by ignorant fools, Israel blocked the UN from delivering food. They bring in the troops and you won't even glimpse at the news. They make money off the products that we're quick to consume, and it's not simply a question of differing views. Forget emotions, this is facts, what I spit is the
the truth. Makes no difference if you're a Christian or if you're a Jew. They're just people living in different conditions to you. They still die when you bomb their schools, mosques and hospitals. It's not because of rockets, please God, can you stop this all? I'm not related to the strangers on the TV, but I relate, cause those strangers could have been me. Words could never ever explain the raw tragedy. It's not a war, they're just murdering more rapidly, and we're automatically supporting pure savagery. Imagine how you feel if this was your family.
Free my people.
Palestine remains in my heart forever. We stand for peace, times of war. We shan't surrender, remember. It didn't start in this dark December. Every coin is a bullet if you're Marks and Spencer. And when you're sipping Coca-Cola, that's another pistol in the holster of them soulless soldiers. You say you know about the Zionist lobby, but you put money in their pocket when you're buying their coffee. Talking about revolution, sitting in Starbucks. The fact is, that's the type of thinking I can't trust, let alone even start to respect. Before you talk, learn the meaning of that scarf on your neck. Forget Nestle, Obama promised Israel 30 billion over the next decade. They're trigger happy and they're crazy. Think about that when you're putting Huggies nappies on your baby.
Free my people.
It's not just a war over stolen land. Why do you think little boys are throwing stones at tanks? And we'll never really know how many people are dead. They drop bombs on innocent girls while they sleep in their bed. Don't get offended by facts, just try and listen. Nothing is more anti-Semitic than Zionism. So please don't bring bad vibes when you speak to me. There's plenty of rabbis that agree with me. It's your choice what you do with this message, don't get it confused. I view this from a human perspective. How many more resolutions have to be violated? How many more children have to be annihilated? Israel is a terror state, they're terrorists that terrorize. I testify, my television televised, I'm telling lies. This is not a war, it is systematic genocide, but whatever they try, Palestine will never die.
Free my people, won't live Palestine. We will never let you go.
Sing it with me now. Free, free Palestine. 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 Palestine, Ramallah, West Bank, Gaza. This is for the child that is searching for an answer. Wish I could take your tears and replace them with laughter. Long live Palestine, long live Gaza. Palestine, Ramallah, West Bank, Gaza. This is for the child that is searching.
Torniamo in voce dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. Continuiamo a parlare di accordi tra il nostro paese, l'università e l'industria di guerra. Abbiamo parlato tanto di università e industria di guerra. Abbiamo anche fatto corrispondenze da Venezia anche per discutere non solo dell'Università La Sapienza e l'industria di guerra, ma anche di altre università. E adesso invece ci spostiamo a parlare di quelle che sono più le responsabilità del nostro governo piuttosto che della nostra università, perché anche il nostro governo, in continuità con i governi precedenti, purtroppo continua a siglare accordi con Israele. Ne parliamo un po' con Riccardo di questa cosa.
Sì, Gino, grazie. Allora, per l'evento del 28 in Sapienza, io come fronte della gioventù comunista ho portato una relazione frutto di una ricerca sulle relazioni commerciali, militari e sulle dichiarazioni pubbliche del governo riguardo al conflitto in corso. Quindi bisogna dire che gli interessi principali dell'Italia in Israele, il motivo per cui c'è questo appoggio senza alcun tipo di critica alle politiche coloniali israeliane, è dato dal fatto che Israele è una roccaforte degli interessi imperialistici della NATO, della UE e quindi anche dell'Italia. Come vediamo ad esempio, per fare un esempio recente, dalle licenze di esplorazione che Eni ha concesso circa 3 mesi fa ad Eni per un giacimento di idrocarburi vicino al giacimento Leviathan, che è il più grosso giacimento di gas naturale del Mediterraneo.
altri interessi riguardanti gli idrocarburi sono ad esempio il gasdotto EastMed, che sarà costruito tra Israele ed Europa passando direttamente per l'Italia. Questo ovviamente è un forte comporterà dei forti movimenti di capitali verso l'Italia.
Certo.
Nel 2002 c'è stato l'accordo di cooperazione industriale scientifica e tecnologica tra i due paesi, che consiste in una partnership accademica e commerciale, e ha promosso la creazione di laboratori di ricerca, sviluppo e start-up tra aziende italiane e aziende israeliane. Ad esempio ci sono stati grossi investimenti da parte di banche come l'Unicredit e l'Intesa San Paolo e centri start-up finanziate da Enel, ST Microelectronics e Snam. Ma poi, per parlare di grandi opere, la TIM si occupa della posa delle fibre ottiche che collegano l'Europa al Medio Oriente, all'Israele. La Pizzarotti si occupa della creazione di tunnel ferroviari tra Tel Aviv e Gerusalemme. Insomma, sono moltissimi interessi. Ma per fare interessi un po' più specifici su cosa vuol dire creare dei rapporti commerciali con aziende di uno stato coloniale, possiamo pensare ad esempio agli accordi tra le nostre aziende idriche italiane come la Acea e la A2A e la IREN con la Mekorot. La Mekorot è un'azienda idrica israeliana che ha come compito quello di rubare acqua dalle falde acquifere palestinesi per portarla alle colonie d'occupazione israeliana illegali secondo il diritto internazionale.
Tra l'altro, la questione dell'acqua è una questione molto importante, perché come sappiamo, per quanto riguarda la striscia di Gaza, di cui abbiamo parlato molto in questa trasmissione, Israele controlla i flussi di tutto sostanzialmente, dal cibo alle calorie, compresa l'acqua, quindi ovviamente appropriarsi della risorsa idrica è anche quello non solo un danno impressionante alla società palestinese, ma un altro meccanismo di controllo.
Certo, infatti durante tutte le estati abbiamo delle carenze idriche nei territori palestinesi, perché la Mekorot, con il quale le aziende idriche italiane, anche a partecipazione statale che citavo prima, hanno siglato un memorandum d'intesa negli ultimi anni, la Mekorot devia l'acqua alle colonie israeliane per riempire le loro piscine e anche per irrigare i loro campi. Ma oltre a questo, ricordiamo che l'Italia a livello commerciale è il quinto fornitore di Israele, nonché il tredicesimo acquirente a livello mondiale, e solo nel 2022 ad esempio il volume dell'interscambio tra i due paesi si è attestato a 5 miliardi di euro, ma è in crescita. E questo ci ricorda come dobbiamo sempre ricordare le responsabilità del nostro governo e delle nostre istituzioni in ciò che vediamo, perché il nostro nemico è sempre quello nel nostro paese, e noi, quando contestiamo Israele in piazza per le sue politiche coloniali, dobbiamo renderci conto che prima di tutto la nostra lotta deve concentrarci alla destabilizzazione di questo governo e di queste opposizioni, che stanno creando una legittimità politica, finanziaria ed economica affinché il genocidio a Gaza vada avanti.
Sì, tra l'altro, diciamo, tante volte, no, ci si chiede che cosa possiamo fare noi, che cosa possiamo fare da qui, e insomma, una cosa di cui rendersi conto è che la guerra ce l'abbiamo nel nostro paese, no, già da molto tempo. Cioè, il nostro paese, come stiamo dicendo, le nostre università da tantissimo tempo collaborano con quella che è la colonizzazione sionista, del progetto sionista di colonizzare la Palestina, e quindi, diciamo, anche senza arrivare lì, ovviamente si può andare in Palestina, portare la propria solidarietà direttamente su quelle terre, ma anche restando in Italia in realtà c'è molto che si può fare, no? E di questo abbiamo anche discusso durante l'iniziativa, che non è stata un'iniziativa solamente di informazione, ma abbiamo cercato di rilanciare la mobilitazione, cioè di dire come studenti, accademici, ricercatori universitari, questa è la situazione, è una situazione dove a livello universitario abbiamo tantissime università, tantissimi gruppi di ricerca che collaborano con Israele e si prendono dei fondi specifici che sono a volte anche destinati unicamente a quella che è la ricerca di guerra, come per esempio i fondi che provengono dalla difesa, e c'è il nostro governo in continuità con i governi precedenti che continua a stringere accordi con Israele. Quindi c'è tanto da fare a livello di mobilitazione che possiamo costruire sul nostro territorio, e uno dei motivi che ci spinge è proprio quello, non fermarci all'informazione, ma poi uscire per le strade e mobilitare.
Certo, sì, sicuramente. Infatti, al fine di mobilitarci per
rompere queste relazioni militari e commerciali con uno stato d'occupazione e di apartheid, bisogna ricordare anche che queste relazioni militari, così come sussistono adesso e così come sono state create, possono essere eliminate. E non è dall'inizio della storia dello Stato italiano che abbiamo relazioni militari con lo Stato di Israele, ma dal 2003. Nel 2003 Berlusconi ha firmato un memorandum d'intesa in materia di cooperazione nel settore militare e della difesa con lo Stato israeliano, un memorandum che è tuttora segretato, ma che sappiamo concernere lo scambio di armamenti e le esercitazioni congiunte tra Israele e l'Italia, l'addestramento dei piloti israeliani che vengono addestrati dall'aviazione italiana, così come la ricerca e sviluppo congiunta e lo scalo di aerei israeliani sul territorio italiano, e la lotta al terrorismo, che per Israele coincide con qualunque movimento di resistenza palestinese che si oppone all'occupazione. Il primo grosso scambio di apparecchiature militari c'è stato nel 2012 con il governo Monti, ovvero un governo tecnico, così dicono, ma ha portato al vendita di 30 cacciabombardieri da addestramento per l'aviazione israeliana in cambio di aerei spia per un valore totale di 1 miliardo di euro. Nel 2019-2020 è stato il governo Conte con un ministro della difesa PD, Guerini, a vendere 12 elicotteri d'attacco ad Israele e 250 blindati Leonardo in cambio di missili. Nel 2022 abbiamo comprato da Israele 150 milioni di missili di euro di missili e lanciamissili, proprio durante i bombardamenti a Gaza che hanno portato 150 vittime. E nel 2024, soltanto ottobre-dicembre, abbiamo venduto 800.000 euro di armamenti, secondo la recente inchiesta di Altre Economia, sebbene il governo italiano sostenga che non ci siano stati scambi di armamenti dall'escalation di ottobre. In realtà questi dati sono dati Instat e quindi difficilmente negabili.
Quindi vediamo comunque un governo in continuità con i precedenti, un governo che, come quelli precedenti, continua a sostenere economicamente, militarmente e anche politicamente, diciamo, l'occupazione sionista, mentre sono 5 mesi che c'è in corso un genocidio e pochissimi, se non nessuno, sono i politici che si sono espressi in merito a questa cosa, o addirittura contrariamente praticamente nessuno. Però anche la nostra Presidente del Consiglio, diciamo, ha finora fatto scena muta su questa cosa e continua a siglare accordi in continuità con quella che era la politica precedente.
Sì, certamente, infatti continuiamo a addestrare piloti israeliani, gli stessi che stanno bombardando Gaza in questo momento. Abbiamo svolto numerosissime esercitazioni militari congiunte negli ultimi 10 anni, dal 2014, nel 2019 c'è stata la Blue Flag, nel 2021 la Falcon Strike con gli stessi F-35 che avevano bombardato 2 settimane prima Gaza, nel 2022 c'è stata la Lightning Shield, nel 2023 Crosetto di questo governo ha espresso il forte proposito di rafforzare le cooperazioni militari con Israele. Il grande vincitore di questo scambio è ovviamente Leonardo, che è tra le aziende di punta nella creazione e nel commercio di armi a livello mondiale, che soltanto ad ottobre ha incrementato il 7% il valore delle sue azioni. Nel 2021 ha avuto introiti per 13 milioni e il secondo grande vincitore è l'Agenzia Industria Difesa. Questa è completamente pubblica, mentre Leonardo è partecipa dal 30% dallo Stato, e questo pure fa riflettere. Il governo italiano continua a supportare questo genocidio in continuità con i governi precedenti, come si diceva. Infatti ricordiamo anche come il governo cosiddetto giallo, il governo PD Conte, insomma, ha continuato a vendere armi all'esercito israeliano, e tuttora non ci sono dichiarazioni, non ci sono azioni concrete nel supporto della popolazione di Gaza. Si continua a parlare del diritto di Israele di difendersi, quando è chiaro che Israele ha intenzione di decimare un popolo e distruggere la sua identità conducendo una pulizia etnica. E quindi è importante ricordare quali siano le responsabilità del governo italiano in quanto sta avvenendo.
i cannoni navali che in questo momento stanno utilizzando le forze armate israeliane per bombardare Gaza sono dei cannoni Otto Melara della Leonardo. I piloti che stanno bombardando li abbiamo addestrati noi. Abbiamo mandato inoltre in Mar Rosso dei sommergibili, navi anfibie, fregate lanciamissili e pattugliatori, e ci siamo messi anche, come l'Italia si è messa alla testa dell'operazione militare Aspides europea in Mar Rosso in sostegno delle politiche israeliane in atto in questo momento.
Infatti, una cosa di cui non abbiamo fatto nessuna menzione oggi, ma non perché non sia di rilevante interesse, più che altro per questioni di tempo, è diciamo il contributo militare che l'Italia ha dato sin da subito a quello che è l'attacco contro lo Yemen, agli houthi dello Yemen, che hanno sin dall'inizio espresso una solidarietà verso la Palestina molto forte e radicale, una solidarietà che si è fatta anche pratica, diciamo, attraverso l'utilizzo di droni che cercavano di bloccare le navi e il transito commerciale delle navi nel Mar Rosso. E l'Italia, diciamo, segretamente sin da subito dall'inizio ha mandato navi di supporto e sottomarini, diciamo, senza neanche discuterlo in Parlamento, cioè come se fosse una cosa completamente normale.
Sì, infatti. E a questo si aggiunge il fatto, non ce lo dimentichiamo, che l'Italia è tra quei paesi che non riconoscono lo Stato di Palestina e che non hanno firmato, sono tra quei 23 paesi che si sono astenuti dalla risoluzione ONU nel richiedere il cessate il fuoco contro 153 voti a favore e hanno anche interrotto i finanziamenti all'UNRWA, cioè l'agenzia ONU che si occupa dell'occupazione e del sostentamento dei rifugiati palestinesi. Ma non perdiamo occasione di dimostrarci servili nei confronti di Israele. Ad esempio, soltanto il 29 gennaio che Israele ha richiesto di arrestare il Hanan Yaesh, il palestinese, su suolo italiano, è stato arrestato all'Aquila senza alcuna accusa formale e probabilmente questo mese si vedrà estradato in Israele, dove sappiamo benissimo che nelle carceri israeliane non c'è alcun rispetto dei diritti umani. E è successo recentemente, ad agosto di quest'anno, qualcosa di simile a Khaled Al-Kaisi, uno studente della Sapienza, tra l'altro, che con cittadinanza italo-palestinese è andato in Cisgiordania a trovare i suoi parenti e è stato arrestato in territorio, tra l'altro, non di giurisdizione israeliana, in Cisgiordania. È stato arrestato senza accuse, condotto in carcere, ha subito torture, non ha potuto vedere per un mese parenti, amici e neanche un avvocato, senza neanche conoscere le accuse mosse nei suoi confronti, fino ad essere stato rilasciato dopo un mese. E in questo la Sapienza non ha detto nulla, neanche il governo italiano.
Sì, infatti di queste situazioni abbiamo anche parlato attraverso questi microfoni. Ci sarà un presidio anche domani a Terni e la prima udienza per Hanan sarà martedì, quindi insomma noi ci auguriamo che venga scarcerato. Ovviamente è importantissimo continuare a fare una pressione politica sul caso, perché sappiamo come spesso i tribunali su queste cose decidono anche in base a quello che è il sentimento sociale, il sentimento politico e l'attenzione che c'è sul caso specifico.
Un'ultima cosa che volevo aggiungere al riguardo è che non possiamo farci nessuna illusione su questo governo, ma neanche sulle opposizioni, che nell'ultimo mese si stanno riscoprendo filo palestinese, quando fino a due mesi fa comparivano in TV con le bandiere israeliane, fino a pochi mesi fa proiettavano la bandiera israeliana in tutti i comuni a gestione PD. Fino a tre anni fa hanno venduto milioni di euro di armi ad Israele, per cui non possiamo farci illusione che qualcosa cambi con il governo e con le opposizioni attuali.
E allora noi ci stiamo piano piano approcciando alla chiusura di questa trasmissione approfondimento sulla Palestina, quelle che sono le partecipazioni, collaborazioni tra il governo italiano, l'università e Israele. E in chiusura ricordiamo magari un po' quelli che sono gli appuntamenti per il futuro prossimo.
Sì, dato che la risposta è sempre quella di mancato ascolto, di porte chiuse in faccia e vigilate da dispiegamenti di Digos, Celere e via dicendo, gli studenti e le studentesse vogliono, cioè insistiamo, riportiamo, rilanciamo la mobilitazione anche in università a ridosso del prossimo Senato, che è il 26 marzo, quindi qualche giorno prima rilanceremo e ci incontreremo nuovamente per un'assemblea magari pubblica per costruire i prossimi passi, il prossimo momento di aggregazione, il prossimo momento di mobilitazione.
Va bene, allora noi dalla radio vi ringraziamo tantissimo per essere stati qui, state qui oggi con noi, grazie per il contributo e insomma ci auguriamo di parlarne ancora, perché abbiamo detto questi collettivi insieme ad anche collettivi di ricercatori stanno facendo una mappatura di quelli che sono gli accordi tra l'università, la Sapienza e Israele, in modo da appunto smascherarli un po'. Abbiamo detto quanto è difficile trovarli, quindi è un lavoro anche difficile di archivio, e magari ci auguriamo di rivedervi qui a questi microfoni, di riospitarvi per approfondire ancora di nuovo queste questioni. Grazie.
Grazie mille.
Grazie a voi per l'invito. وأهديكم ضياع عيني ودفء القلب أعطيكم فمأساتي التي أحيا نصيبي من مآسيكم وأهديكم ضياع عيني ودفء القلب أعطيكم فمأساتي التي أحيا نصيبي من مآسيكم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض نعالكم وأقول أفديكم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم
أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي
أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي
وقفت بوجه ظلامي يتيما عاريا حافي
أنا ما